Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ieri abbiamo ricordato l'ingresso trionfale e festoso di Gesù in Gerusalemme, la sua città, accompagnato dalle folle festose. Oggi la liturgia, per introdurci ancora di più nella settimana della passione del Signore Gesù, ci invita a ricordare tutta l'umanità. Come dice la preghiera che ora recitiamo, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale. Per essa vogliamo pregare fin dall'inizio della settimana santa.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, versetti 1-7. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto, di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 12, versetti 1-11. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Parola del Signore.
ritroviamo il testo di Isaia, il primo cantico dei quattro del servo, gli altri tre li leggeremo ma non li commenteremo, e comunque li leggeremo nei prossimi giorni, e poi il brano, il racconto dell'unzione di Gesù a Betania, il motivo formale per cui il Vangelo è in questo giorno, è l'incipit del Vangelo sei giorni prima della Pasqua, come oggi, sei giorni prima della Pasqua, il racconto appunto dell'unzione di Gesù nella casa degli amici di Gesù.
Ma io dico una cosa perché mi sia un po', mi sono coagulati alcuni passi, cioè quando nel Vangelo dice i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me, che è appunto un'affermazione molto forte che in qualche modo giustifica, ecco, anche tutto questo spreco, diciamo così, riversato su di lui, di questa donna, eccetera, di Maria, eccetera. Allora questo appunto non sempre avete me mi ha fatto venire in mente quello che abbiamo letto stamattina a mattutino nella lettera agli ebrei, cioè quell'oggi, c'è un oggi che è fondamentale e per il quale appunto bisogna, come dire, bisogna tuffarsi in questo oggi perché è un momento particolarissimo e dopodiché non c'è altro, ecco. E quindi questo, appunto, questo momento favorevole, poi appunto mi ha richiamato l'inizio della Quaresima con quella seconda ai Corinti, quando diceva: vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio, al momento favorevole ti ho esaudito, nel giorno della salvezza ti ho soccorso, ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. E mi sembra che appunto in questa parola di Gesù ci sia tutto questo, ecco, non sempre avete me, e quindi è tutto, come dire, è tutto proteso, è tutto derivante da quel suo giorno che lei, Maria, ha visto e appunto per il quale ha speso tutto, però è tutto lì, mi sembra che continua a essere tutto appeso a quel giorno.
Ma questo brano mi sembra che voglia dire anche che di vivere i vari momenti della vita meglio che si può, perché sapevamo benissimo che era, forse tutti i commensali sapevano che era un momento un po' complicato. Difatti Gesù sapeva di che mancava poco tempo al suo sacrificio, però ciò non toglie che abbiano fatto una festa e Maria abbia questo estremo gesto di amore, l'abbia manifestato in questa maniera.
Adesso, ascoltando la prima lettura di Isaia 42, notavo soprattutto, e naturalmente l'interesse principale è sempre l'identità di questo servo, la sua funzione, però mi sembrava, riascoltando, molto forte, prevalente, la centralità di Dio, del Signore Dio. Prima è Dio che parla, poi al versetto 5 così dice, così ha detto il Signore Dio, il Creatore, colui che dà a tutti gli uomini il respiro, si presenta come il Creatore. Queste sono parole del Creatore, e poi andando avanti qualche versetto oltre la lettura di oggi, cioè il versetto 8, 9, e chiarisce ancora più come questo sia centrale, e dà il quadro di tutta questa opera di Dio che presenta il suo servo, il suo, strumento, diciamo, ecco, che lui plasma, eccetera, dicendo appunto io non cederò, e questo è il mio nome, io sono Adonai, questo è il mio nome, non cederò a un altro la mia gloria, non darò agli idoli, ecco, il mio onore. E poi continua, ecco, sempre in questo tono, mi sembra estremamente centrale, anche se l'interesse naturalmente va verso la missione del servo, lo scopo di tutto finale, l'opera è l'opera di Dio alla fine, e lo scopo di tutto è la gloria di Dio.
Torno un attimo al Vangelo per sottolineare un contrasto che non è la prima volta che viene ripreso il lunedì santo, ma che continua a sembrarmi il cuore di questo brano. Cioè questo, le parole che dice Gesù al versetto 7, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. Non lo conserva mica, lo sta sprecando, e mi sembra che ci sia veramente un insegnamento importantissimo, ecco. Cioè che tutto quello che facciamo quando è fatto per Gesù non è sprecato niente, è conservato.
A parte la bellezza di questo Vangelo, c'è però anche una parola molto dura, che è quella che l'Evangelista dice riguardo a Giuda. Dice era un ladro. Gli altri Vangeli presentano Giuda come, insomma, come uno degli altri, tanto che all'annuncio del tradimento nessuno sospetta che possa essere lui, cioè nessuno... Non è detto negli altri Vangeli che si girano tutti verso di lui perché era cattivo, perché era ladro, invece qua si dice era ladro. E la cosa che mi ha colpito è questo coprire, insomma, di Giuda la sua mormorazione con una motivazione più che giusta e santa. E quindi insomma è una fotografia, insomma, di quello che spesso accade anche nella nostra convivenza, noi che ci sforziamo di abbiamo impostato la nostra vita sul servizio del Signore, anche quello che non viene esattamente dal desiderio di servire Dio, però tendenzialmente è sempre giustificato con altre motivazioni, e quindi lo prendo anche come un monito, ecco, per questa giornata, e pur sapendo che il Vangelo oggi la protagonista è Maria, la sorella di Lazzaro, e il suo gesto.
Ero in dubbio se dire quello che sto per dire, ma soltanto Maria sa che vale 300 denari il profumo che lei versa sui piedi di Gesù, e invece Giuda intende la stessa cifra solo perché ha fiuto questo profumo che si espande. Solo da questo profumo lui dice che vale 300 denari, quindi è una persona capace, una persona che ha fiuto. Però queste persone, come Giuda, saranno sempre nella comunità, ecco, e Giuda è anche tra di noi, insomma, cioè io credo che non ci dobbiamo stupire di questo, e il Signore stesso ci aiuterà e aiuterà, cioè deve aiutare noi a non puntare il dito contro chi sbaglia, e e quindi aiutarci a invocare il Signore per tutti.
Un pensiero sul Vangelo. Quando leggiamo questo Vangelo, lunedì santo, abbiamo appena celebrato la Domenica delle Palme, l'ingresso di Gesù. È bene però ricordare che nel Vangelo la cronologia è opposta, è contraria. Noi oggi leggiamo l'unzione di Betania di Gesù, e se andassimo avanti in una lettura continua del Vangelo, come facciamo altre volte, subito dopo leggiamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Questo non va dimenticato, ho pensato, perché è una introduzione anche all'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Perché nell'unzione di Betania, quello che avviene soprattutto nelle parole di Gesù, che interpreta il gesto d'amore della donna, di Maria, che può avere tanti sensi, ma nelle parole di Gesù è un gesto profetico, un gesto che fa per la sua sepoltura, e dice: perché non avrete sempre me con voi. Quindi è un testo che sottolinea come Gesù sapeva bene come sarebbero andate le cose, quello che gli doveva, quello che doveva, a cui andava incontro in quella settimana, nella Pasqua ebraica. E quindi dà un senso anche all'ingresso di Gerusalemme, che avverrà subito dopo, il momento trionfale, e che sia un momento trionfale lo vediamo anche da qui, perché dice l'ultimo versetto: molti giudei se ne andavano a causa di Lazzaro, che era stato risuscitato da Gesù, e credevano in Gesù. Non dice soltanto che credevano in Gesù, se ne andavano. Questa è la sottolineatura, non è che andassero fuori, se ne andavano. Questo il Vangelo di Giovanni, è stato scritto molto dopo, risente anche di un contesto storico diverso, in cui la comunità dei discepoli di Gesù era più estranea, diciamo così, e quindi se ne andavano credendo in Gesù. Però quello che sottolinea l'Evangelista è che la decisione dei capi è proprio per questo motivo, anche riguardo a Lazzaro. E quindi tutto il contesto che viene dato da questo Vangelo all'ingresso di Gesù mi sembra molto importante. È l'ingresso davvero del re, che ha avuto un trionfo presso il suo popolo e ora entra. E perciò è bello leggere in questo giorno anche il testo di Isaia, Certo, sarebbe bello leggere Zaccaria, ma anche Isaia è molto bello il testo. Nella figura, ho pensato, qui non è tanto la descrizione di un personaggio storico preciso, certo, è una profezia, noi l'applichiamo a Gesù, la si applica a Israele, ma quando l'autore scrive, Isaia scrive probabilmente, non pensa tanto a un personaggio storico, bene identificato, ma alla figura del servo, all'importanza della figura del servo, quanto sia importante la figura del servo nel piano di Dio, in quello che Dio ha intenzione di fare. E quello che, e qui vengono sottolineate diverse caratteristiche, soprattutto mi colpisce come comincia con i versetti 2 e 4: non griderà, non alzerà il tono della voce in piazza, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stupino dalla fiamma smorta. L'attenzione del profeta è anche in dire quello che non farà. È molto forte, e poi è chiaro, poi con tutti gli altri, soprattutto il quarto cantico, sappiamo, è il profeta che porta il suo popolo, è il servo che porta il suo popolo. E così, con questi pensieri, possiamo immaginare che Gesù affrontò poi l'ingresso, entrò in Gerusalemme e poi affronta gli eventi della sua passione. E ora rivolgiamo le nostre preghiere al Signore, insieme diciamo, voltaci al Signore.
Perché lo Spirito Santo conceda in questi giorni ad ogni singolo cristiano, ad ogni comunità religiosa, ad ogni famiglia, il desiderio di seguire Gesù, sofferente verso la sua passione, rimanendo in attesa della sua risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutte le piccole comunità cristiane che vivono questi giorni in mondi ostili, per chi li vive nella paura, in particolare preghiamo per le vittime e i feriti dell'attentato in Indonesia. Preghiamo.
Ascoltaci.
E per l'umanità tutta, come abbiamo già pregato all'inizio di questa messa, perché ogni uomo giunga alla salvezza. In virtù della passione del Signore, preghiamo. Per i paesi in cui l'epidemia si aggiunge al degrado, alla guerra, alla miseria, perché il Signore abbia pietà, preghiamo. E per tutti coloro che vivranno queste giornate isolate nelle terapie intensive, perché il terrore non prenda il loro cuore, preghiamo. Ricordiamo in questi giorni la comunità di Bose ed Enzo, perché il Signore conceda a tutti la sua pace. Preghiamo. Perché lo Spirito Santo conceda in questi giorni ad ogni singolo cristiano, ad ogni comunità religiosa, ad ogni famiglia, il desiderio di seguire Gesù, sofferente verso la sua passione, rimanendo in attesa della sua risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutte le piccole comunità cristiane che vivono questi giorni in mondi ostili, per chi li vive nella paura, in particolare preghiamo per le vittime e i feriti dell'attentato in Indonesia. Preghiamo. E per l'umanità tutta, come abbiamo già pregato all'inizio di questa messa, perché ogni uomo giunga alla salvezza in virtù della passione del Signore, preghiamo. Per i paesi in cui l'epidemia si aggiunge al degrado, alla guerra, alla miseria, perché il Signore abbia pietà, preghiamo. E per tutti coloro che vivranno queste giornate isolate nelle terapie intensive, perché il terrore non prenda il loro cuore, preghiamo. Ricordiamo in questi giorni la comunità di Bose ed Enzo, perché il Signore conceda a tutti la sua pace. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che hanno abbandonato la pratica dei sacramenti, perché in questi giorni sentano la nostalgia anche della liturgia, dell'atmosfera che la Chiesa ci propone. Preghiamo.
Ascoltaci.
Nella grazia di questo Vangelo preghiamo anche per tutti i consacrati, perché il Signore ci dia, come abbiamo promesso, di donare a Lui tutto, tutto il nostro essere, i pensieri, i progetti e tutta la vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Quelli che erano con noi ieri, erano molto contenti, che possono fare tutti una buona settimana santa. E anche per quelli che ci seguono nelle nostre celebrazioni di lontano, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ieri era il compleanno di Camillo Castagnaro. Preghiamo per lui e soprattutto per Patrizia Molto, che oggi ha una visita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordando la preghiera iniziale di questa Eucaristia, preghiamo in particolare per tutti quei popoli e quelle comunità umane che si vedono private dei diritti, della possibilità di vita con giustizia. Preghiamo. Preghiamo anche oggi ringraziando il Signore che Tonino è riuscito a venire alla nostra Eucaristia, per lui, per tutta la sua famiglia, in particolare per Adriana. Preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore, chi muore solo negli ospedali, nelle prigioni, sequestrato, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.